doppio diesis. Realtà aumentate.
Benvenute e benvenuti a Doppio Diesis, è con noi ed è un grande piacere salutarlo il musicologo Paolo Prato, autore tra le molte altre cose di un volume dal titolo significativo Il treno dei desideri, musica e ferrovia da Berlioz al rock. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Sergio, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
E dunque sarà proprio questo il tema del nostro itinerario sonoro.
Io ti ringrazio di avermi dato questa opportunità per parlare di treno e musica, cioè dell'incontro fra due realtà che promuovono entrambe la socialità, no? Sappiamo che il treno è probabilmente il più amato fra i mezzi di trasporto, no? Quello che consente una partecipazione popolare ai massimi livelli, i treni dei tifosi, gli scioperi, le celebrazioni, partenze e arrivi che scandiscono momenti importanti della vita collettiva. E la musica naturalmente è l'arte sociale per eccellenza. Diceva Adorno, un suono isolato dice subito noi. E non c'è bisogno quindi di sottolineare agli ascoltatori quanto la musica sia uno strumento di compagnia, crei comunità, favorisca il dialogo. E allora, in questo viaggio in 5 puntate, esploreremo i suoni inediti che il treno ha introdotto nella musica. Canzoni, balli composti per narrare il nuovo mezzo di trasporto, nuovo, stiamo parlando della prima metà dell'Ottocento naturalmente, ed è oltretutto un'occasione per ripercorrere la storia della musica occidentale, perché tutti i principali filoni, dalla musica classica al jazz, dal folk al rock, eccetera, eccetera, hanno interagito con la storia della ferrovia e con i suoi suoni in tutti i paesi, in tutti i continenti, no? Quindi musica e ferrovia hanno intercettato emozioni, sentimenti, abitudini collettive, hanno dato voce agli oppressi e alle classi dominanti, hanno sottolineato il comune sentire grazie al fatto che stiamo parlando di cose di tutti i giorni, del lavoro, del tempo libero, dove musica e treno, sia sul fronte del lavoro che sul fronte del tempo libero, hanno questa vocazione al loro centro. E allora, se mi posso permettere, prima di iniziare gli ascolti, iniziare questo viaggio sonoro, vorrei fare una citazione da un libro importante, Il paesaggio sonoro di Murray Schafer. Scrive il studioso canadese: il fischio, il campanello, il lento sbuffare della macchina alla partenza che accelera di colpo con il mettersi in moto delle ruote per poi rallentare nuovamente, le improvvise esplosioni del vapore che fuoriesce, il cigolio delle ruote, il ticchettio delle carrozze, il rumore dei binari, il lungo botto, ciuac, contro il finestrino quando si incrocia un altro treno che va nella direzione opposta, beh, tutti questi rumori rimangono nella memoria.
Thank you.
Eisenbahn Lustwalzer, l'opera 89 di Johann Strauss padre, un treno in tempo di tre quarti.
E così, allora, abbiamo iniziato con un valzer, quindi siamo in pieno Ottocento. Il 13 novembre del 1837 la linea Kaiser Ferdinand Nordbahn è diventata la prima linea ferroviaria del continente europeo, e in occasione di quella inaugurazione Strauss padre compose questo valzer divertente, insomma il valzer della ferrovia. Siamo nell'ambito quindi all'inizio di una musica celebrativa, così come era stato Berlioz, come sarebbe stato Berlioz qualche anno dopo con Le Chemin de Fer, musiche d'occasione composte per la novità tecnologica del tempo. È soprattutto la Francia che ha dato il benvenuto al vapore con il consueto entusiasmo, no, con cui i francesi accolgono le novità della tecnica. Nella metà Ottocento i vaudeville dedicati alla ferrovia si sprecavano, e appunto nel 1946, come ho accennato, Berlioz compone il suo Chant de Chemin de Fer, che era stato intonato da un gigantesco coro di ragazzi. In Inghilterra, la nazione dove la ferrovia è nata, abbiamo invece il Music Hall, che è l'evoluzione britannica, no, del vaudeville, e nel repertorio di star dell'epoca ci sono moltissime canzoni di argomento ferroviario, dove peraltro il testo rimandava un po' alla goffaggine degli inglesi, che si ritrovavano ad avere a che fare con qualche cosa di assolutamente inedito e spesso sbagliavano, non capivano dove andare, non capivano come funzionava questo nuovo mezzo di trasporto. Ma proseguendo incontriamo forse una delle prime musiche ferroviarie nel senso stretto, cioè che utilizzano minimamente sonorità mediate dal treno, e andiamo in Danimarca, dove facciamo la conoscenza di colui che venne definito lo Strauss del Nord, cioè Hans Christian Lumbye, che compone una Copenhagen Steam Railway Galop. Cioè il galop era un'altra delle danze in voga all'epoca, e Christian Lumbye dispiega notevoli effetti che sono ispirati appunto al movimento del treno. È stato composto questo galop nel 1848 per l'inaugurazione della prima ferrovia danese che collegava Copenaghen a Roskilde.
Thank you.
Hans Christian Lumbye, non a caso Paolo Prato, ha ricordato che è stato definito lo Johann Strauss del Nord. Questo era il suo Copenhagen Steam Railway Galop, e il galoppo in qualche modo fa riferimento al mezzo di trasporto più diffuso prima del treno, ovvero il cavallo.
Bravissimo. Siamo appunto nell'ambito di una musica che comincia a essere imitativa, non solamente celebrativa, quindi puramente di maniera, e nello stile in fondo della musica a programma negli anni 80 dell'Ottocento, epoca in cui ormai il treno è diventato una realtà consolidata nella società, non è solamente una meraviglia, una novità assoluta, e quindi incomincia a rappresentare una fonte di ispirazione per molti musicisti. E certamente anche strumenti da camera come il pianoforte diventano oggetto, strumento, ecco, di musica ferroviaria. Il prossimo esempio riguarda il francese Charles-Henri Valentin Morang, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Alcan, il quale pubblica Le Chemin de Fer, opera 27, nel 44, che è uno studio dalla forma libera, piuttosto virtuosistico, che presenta, ecco, grosse difficoltà tecniche per l'esecutore, arpeggi, scale, ottave a grandissima velocità, proprio per tentare di riprodurre con la tastiera il movimento di un treno. Tra l'altro, così una curiosità, qualche anno prima Alcan aveva già dedicato all'omnibus una serie di variazioni, e quindi aveva una particolare passione per i mezzi di trasporto. Possiamo ascoltare questo suo Le Chemin de Fer.
Pianoforte di Yuo di Morishita per Le Chemin de Fer di Alcan, un brano decisamente virtuosistico.
Sì, ma certamente il brano per pianoforte più celebrato porta la firma del nostro Gioachino Rossini, perché fra il 1860 e il 1865 Rossini compose Un petit train de plaisir, ovvero Il piccolo treno di Gitanti, un divertimento musicale che prende di mira la grande novità del treno. Peraltro ne aveva una paura assoluta, un timore panico, perché risulta che 30 anni prima, nel 1835, durante un viaggio in Belgio, Rossini ebbe la sua prima e ultima esperienza tragica con i treni, che detestò da subito. E quello che lui pensava dei treni emerge chiaramente dal brano che stiamo per ascoltare. Ci sono molte didascalie che accompagnano lo spartito e aggiungono una dimensione teatrale alla musica. E quindi il pezzo diventa una specie di narrazione sonora di un viaggio ferroviario che si conclude tragicamente con tanto di morti e feriti.
Grande Aldo Ciccolini al pianoforte, e qui c'era anche, se vogliamo, un po' quel famoso crescendo rossiniano, no?
Certamente, il treno favorisce queste dinamiche piano, forte, che il maestro però ha voluto virare in un senso appunto pessimistico. Nel 1869 cambiamo continente, andiamo in America Centrale e incontriamo il compositore messicano Melesio Morales, che scrive una sinfonia a vapor sottotitolata La locomotiva. È una fantasia per orchestra che è stata scritta in occasione dell'inaugurazione di una linea ferroviaria appunto in Messico. Si tratta sempre di musica celebrativa, ma a differenza di Berlioz, che abbiamo citato all'inizio, Morales tenta un approccio, per così dire, realistico, più imitativo alla materia, e non a caso questo pezzo è rimasto un po' nella memoria degli americani, dei messicani, e fa parte a tutti gli effetti, ecco, della grande musica ferroviaria dell'Ottocento.
Beh, suoni decisamente espliciti che rimandano al mondo della ferrovia in questa sinfonia a vapor di Melesio Morales, qui in un'interpretazione affidata all'Orchestra Sinfonica Giovanile di Veracruz, diretta da Antonio Tornero.
Sì, ecco, adesso arriviamo al dunque, arriviamo a quella che forse è la più celebre composizione orchestrale ispirata al treno, ovvero Pacific 231 di Arthur Honegger. Diciamo che è una composizione che nasce dalla messa in circolazione di una locomotiva per convogli pesanti che andava a grandissima velocità, appunto la Pacific, che arrivò in Europa nel 1907. Fu molto famosa e celebrata soprattutto in Germania e in Inghilterra a partire dal 1920, e Honegger firma nel 1923 un movimento sinfonico dedicato appunto a questa gioiello della tecnica. Non si tratta di musica imitativa, né rientra in quel filone celebrativo di cui abbiamo parlato e che ha caratterizzato gli esordi. La musica incomincia lentamente con le classiche onomatopee eseguite da archi graffiati, armonici, rabbiosi, fiati, legni che svolazzano. Poi questa locomotiva si mette in movimento, comincia a sbuffare, esegue uno sforzo tremendo, aumenta sempre di più la velocità e raggiunge quello stato, come dire, lirico, patetico, che è proprio, scusate, di un treno di 300 tonnellate lanciato in piena notte a 120 km all'ora. Alla fine, quando il viaggio si sta per concludere, le ruote girano più lentamente e la pensilina di una stazione segnala la fine del viaggio.
Possiamo dirlo un contributo svizzero a questo itinerario sonoro ferroviario, una pagina straordinaria, Pacific 231 di Arthur Honegger, qui interpretato da Jiří Starek alla testa dell'orchestra della radio di Kaiserslautern.
Certamente, allora Honegger riesce a mettere in musica quello che contemporaneamente, negli stessi anni, i futuristi andavano teorizzando a proposito, no, del culto della macchina, dell'estetica, della tecnica, la velocità, i rumori urbani, metropolitani e quant'altro. Ne parlavano tanto, teorizzavano molto, però i risultati pratici non furono adeguati, non furono allo stesso livello. Mentre Honegger, senza tante chiacchiere, potremmo dire, dire, è riuscito a dipingere, a ritrarre in modo esemplare appunto l'influsso sonoro dei treni nella musica del proprio tempo. Un altro componente del gruppo dei sei di cui Honegger faceva parte, Darius Milhaud, scrive un'altra perla della musica ferroviaria, Le Train Bleu, che non è certamente tra i brani più significativi del settore, ma è comunque uno dei capisaldi della nuova musica ispirata alle macchine. La cosa importante è che la composizione di Milhaud era dedicata al treno di lusso per eccellenza che negli anni 20 era stato inaugurato dalla compagnia dei Wagons-Lits e che trasportava i turisti, gli aristocratici, soprattutto dall'Inghilterra, li faceva sbarcare sulla Costa Azzurra. Non a caso Train Bleu indica proprio la destinazione finale. Le località balneari alla moda da Nizza a Monte Carlo venivano raggiunte da questo treno, che meritò appunto un ritratto artistico di cui la musica appunto era responsabile Milhaud, ma era musica per un balletto anzitutto, che durava una ventina di minuti circa, e la sceneggiatura di questo balletto era firmata da Jean Cocteau, la scenografia da Pablo Picasso, la coreografia da Nijinska, e venne messo in scena nel 1924 al Teatro delle Champs-Élysées di Parigi con la compagnia dei balletti russi di Diaghilev. Insomma, quindi il treno in quel momento era davvero protagonista della grande arte, del grande spettacolo. Ma noi non ascoltiamo Milhaud perché dal punto di vista puramente musicale è meno significativo di altre composizioni. Allora, siccome lo spazio non è mai sempre troppo, cerchiamo di andare al dunque e cambiamo ancora una volta continente. Andiamo in Sudafrica, dove Kurt Weill, che in quegli anni peraltro risiedeva ormai da tempo negli Stati Uniti, aveva abbandonato la Germania di Brecht, Kurt Weill compone un musical, Lost in the Stars, in cui spicca una canzone dedicata al treno per Johannesburg. Questa è una canzone molto interessante perché ci sono anche nel formato canzone alcuni effetti che richiamano naturalmente il treno del titolo.
Attention! The train for Johannesburg will be here in 5 minutes. Have your baggage ready. Train for Johannesburg.
Johannesburg! 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 Johannesburg!
Train for now to Johannesburg.
Farewell! Farewell!
Train for now to Johannesburg.
I fool them. I come back.
Black men go to Johannesburg.
Come back! here.
Beh, anche qui l'andamento ritmico è piuttosto esplicito, no? Nell'evocare il treno, un estratto da Lost in the Stars di Kurt Weill, qui con l'orchestra di St. Luke, diretta da Julius Rudel, e la voce in questo caso di Gregory Hopkins.
Sì, vale la pena ricordare che Kurt Weill ebbe alcuni precedenti in cui incrociò il tema della ferrovia, ad esempio Le Train du Ciel, una canzone dal musical Marie Galante del 1933, o la stessa Surabaya Johnny, una delle sue prime composizioni, Happy End del 1929. Ora restiamo nell'America di Weill, perché lì, come vedremo magari in una prossima puntata, non abbiamo solamente il blues o il country o il folklore, ma anche i compositori classici vengono colpiti dalla ferrovia. Ad esempio Charles Ives scrive una Celestial Railroad, che è una fantasia per pianoforte ispirata a un racconto omonimo di Hawthorne. E Aaron Copland, altro compositore nazionalista americano, firma John Henry e Railroad Ballad for Orchestra, una ballata ferroviaria per orchestra. Si tratta di un breve poema sinfonico che è dedicato a un eroe nazionale, di cui parleremo in una prossima puntata nell'ambito, appunto, diciamo, della musica folclorica. Restando in America, ma è un'America in qualche modo trapiantata in Italia, non posso non citare, Sergio, l'episodio del treno di John Cage, che fu un unicum assoluto nella produzione del musicista americano e nello spettacolo in generale, perché il treno di John Cage fu un esperimento che va ben al di là, ecco, della composizione di musiche ispirate a, che riprendono a, ma fu un esperimento che avvenne esattamente la sera del 26 giugno del 1978, il cui sottotitolo era Alla ricerca del silenzio perduto, tre escursioni per un treno preparato. Sapete che John Cage utilizzava il pianoforte preparato, no? Cioè lo truccava con gomme, pezzetti di legno, eccetera, per farlo suonare in modo diverso. Ha fatto la stessa cosa con un treno. Dunque, un treno che si muoveva dalla stazione di Bologna per raggiungere Porretta Terme e fare ritorno. 210 nastri preregistrati venivano diffusi all'esterno dagli altoparlanti che erano messi sui tetti dei vagoni e lungo le linee ferroviarie, nelle stazioni, eccetera, eccetera. Si trattò di un viaggio concerto festa che si trasformò ben presto in un happening, no? E che compie in qualche modo, così come fu scritto all'epoca, il passaggio del treno da oggetto, da fonte di ispirazione musicale, a vero e proprio generatore di musica, cioè è il treno stesso che fa musica. E allora, se Cage va dritto alla cosa in sé, al treno come strumento musicale, Steve Reich nel 1988 prosegue verso questa direzione, virando verso addirittura il documentario sonoro, perché noi chiuderemo questa la prima puntata di questo viaggio nella musica e nella ferrovia con un estratto, il primo movimento dalla composizione di Steve Reich, Different Trains, Treni diversi, una composizione che sfiora la mezz'ora di durata, che lui aveva scritto appositamente per il Kronos Quartet e che si articola in tre movimenti: America prima della guerra, Europa durante la guerra e dopo la guerra. Oltre al quartetto d'archi vengono impiegati nastri preregistrati in cui si ascoltano voci, rumori di treni, effetti, sirene, campanelli, eccetera, eccetera. E l'idea di base, come ha scritto lo stesso compositore, è che le registrazioni di frasi generano il materiale musicale. Nel classico approccio, diciamo, della musica ripetitiva, minimalista, di cui Reich è stato uno dei grandi esponenti. Ora è importante dire cosa c'è sotto, qual è l'idea che ha guidato questa composizione così particolare e assolutamente unica nella produzione non solo di Reich, ma direi di tutta la musica contemporanea. E l'ispirazione gli deriva dalla sua infanzia. La vicenda è questa: prima della guerra i treni trasportano un bambino, che era lui, e il loro suono rievoca ricordi di innocenza, di infanzia, treni veloci, meravigliosi, che toccano le grandi città, New York, Chicago, Los Angeles. Poi, durante la guerra, altri treni, cioè treni diversi, different trains, trasportano altri bambini nei campi di concentramento. E qui le testimonianze registrate parlano di tedeschi alti e ingessati, di invasioni armate, di una scuola che viene interrotta, di carri bestiame stipati di persone, di rasature e tatuaggi di massa, fiamme e fumi che salgono al cielo. E dopo la guerra, ultimo movimento, le voci si chiedono se è davvero finita, andiamo in America, andiamo di nuovo a Los Angeles, di nuovo a New York, su treni ancora più veloci. E allora riaffiorano i brutti ricordi, i tedeschi che amavano ascoltare il canto e applaudivano le voci femminili, e insomma è l'esperienza di un bambino di origine ebraica che, pur vivendo in America, sentiva parlare di queste tragedie che avvenivano nel vecchio continente. E qui dunque Reich monta una sorta di dossier giornalistico, potremmo dire, sul tema della memoria e dell'Olocausto, registrando tra l'altro autentici treni americani ed europei che viaggiavano sulla linea ferrata negli anni 30 e 40. Il tutto viene trasferito su un nastro con l'uso di campionatori, e il Kronos Quartet esegue questa partitura 4 volte, e le 4 incisioni vengono combinate con il nastro per produrre il risultato finale, con suoni agghiaccianti di ferraglia, violini all'unisono, per un'esperienza musicale certamente drammatica che colpisce al cuore. Io direi che possiamo chiudere, Sergio, su questo primo movimento e offrirlo, come dire, ai nostri ascoltatori.
Grazie Paolo Prato, l'appuntamento quindi è alla prossima tappa del nostro viaggio sonoro e ferroviario di Doppio Diesis.
Molto bene. Thank you.
train from New York. That train from